Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al quinto capitolo, i versetti da 13 a 16. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Cari amici e care amiche, sono Gregorio Plescan, sono il nuovo pastore delle chiese metodiste di Alessandria, Bassignana, San Marzano Oliveto e sono molto lieto di potervi incontrare, seppur in questo periodo da distanza, ma purtroppo non sono ancora in sede perché sto traslocando e sarò ad Alessandria e in zona solo ai primi di agosto. Però sono contento di poter condividere con voi questo momento di riflessione, di preghiera, di incontro. Il brano che abbiamo ascoltato si trova nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 5, versetti da 13 a 16, ed è il brano che oggi è indicato dal libro di letture bibliche quotidiane a cui le chiese metodiste e valdesi fanno generalmente riferimento. Un libretto che si intitola Un giorno una parola, e che ci propone quotidianamente delle riflessioni e dei brani biblici. Oggi abbiamo ascoltato questo famoso testo delle Beatitudini. Voi siete il sale della terra, la luce del mondo, la città posta sopra il monte. È un brano molto conosciuto, carico di storia, fonte di ispirazione, ricca di sfumature, anche sfumature problematiche. Basti pensare che i padri pellegrini che hanno contribuito a fondare gli Stati Uniti ne hanno fatto una sorta di bandiera teologico-ideologica e noi sappiamo come il destino manifesto dell'America non è sempre stato immacolato negli ultimi 250 anni. Sicuramente è un brano colmo di suggestioni anche per noi, sebbene ci separino dal giorno in cui è stato pronunciato da Gesù molti dettagli. Per esempio, il fatto che Gesù non è fisicamente intorno a noi, lo è però la sua parola. Noi siamo lontani geograficamente da quel luogo, da quel contesto sociale e in parte, lasciatemi dire, anche da quel contesto culinario. Sembra che il sale che si usava in Palestina, infatti, fosse salgemma, una pietra, un sasso, e non quello marino che dà sapore ai nostri piatti. Noi non abbiamo più l'entusiasmo stupito di chi ascoltava le Beatitudini per la prima volta. Questa sarà forse l'ennesima volta che abbiamo letto, citato, commentato, ascoltato questo racconto. Eppure percepiamo che queste parole sono rivolte anche a noi. Potremmo dire nel male e nel bene. Nel male perché tutti ci sentiamo inadeguati di fronte a queste affermazioni. Onestamente, chi pensa a se stesso o alla sua Chiesa come quella situazione capace di dare sapore al mondo, illuminare la vita, un modello di città da ammirare definitivamente e senza nessuna contraddizione? Credo che tutti ci saremmo sentiti più a nostro agio se Gesù avesse detto: voi dovreste essere il sale della terra, voi sarete la luce. Addirittura se ci avesse fatto una domanda ficcante, quelle domande che Gesù faceva agli scribi e ai farisei: perché voi non siete luce, sale, città? E invece Gesù ha usato il presente indicativo, voi siete. Un'affermazione diretta, impegnativa, un'affermazione coerente con le beatitudini. I poveri sono beati, non saranno beati un giorno. Eppure questo presente indicativo è anche la vera forza evangelica. In senso etimologico, la buona notizia, la vera forza evangelica di questo brano. Prima di tutto perché Gesù mostra tutta la sua fiducia che ha verso di noi. Nonostante i limiti che ben conosciamo, Dio si affida a noi. Come si è affidato a Maria nel momento dell'Annunciazione, come si è affidato a Pietro, nonostante i suoi tentennamenti, come si è affidato a Paolo, che prima perseguitava i cristiani, anzi, perseguitava direttamente Gesù, dice il libro degli Atti e degli Apostoli, come si è affidato alle donne che andavano al sepolcro e hanno avuto il compito di testimoniare l'incredibile, la risurrezione di Gesù. Dio si affida a noi nonostante noi stessi. E non è un affidarsi generico, ma articolato. Pensiamo al fatto che per gli antichi, e anche per i proprietari di bestiame oggi, il sale era un materiale fondamentale. Molto più che oggi, dove lo troviamo sul piano più negletto dei supermercati, a livello terra-terra di solito. Qualcuno ha scritto che fino a Napoleone, più o meno, il sale era un po' come il petrolio per noi oggi. Si facevano guerre per le saline, gli strateghi pianificavano campagne militari per avvicinarsi e se le perdevano si ritiravano precipitosamente. La parola sale, dunque, indica qualcosa che è letteralmente indispensabile alla vita degli erbivori. Il modo di conservare il cibo in un'epoca in cui non esistevano i frigoriferi. Ci sono anche delle sfumature, lasciatemi dire, ciniche, perché si sa che i cacciatori di frodo mettono una manciata di sale grosso poco fuori dalla riserva di caccia per attirare le prede fuori dai luoghi protetti. Il sale dunque era qualcosa di ben più fondamentale, oltre che semplicemente qualcosa che noi mettiamo nell'acqua per cuocere la pasta. La luce permette di dare agli spazi una prospettiva chiara, che rende visibili e vivibili gli angoli. Anche in questo caso dobbiamo fare un piccolo sforzo di immaginazione per apprezzare veramente che cosa potesse significare luce in un tempo diverso dal nostro. Era un'epoca in cui le abitazioni erano una sorta di parallelepipedi senza finestre, con solo un buco sul tetto per far uscire il fumo. Senza luce, l'abitazione era e rimaneva un luogo oscuro, pieno di angoli in cui si possono perdere le cose. Ricordiamo, per esempio, l'interessante dinamica vivida in cui Gesù ci racconta la parabola della donna che perde la dramma, la monetina, ed è costretta a spazzare tutta la casa per ritrovarla. Per noi, che con un clic trasformiamo il buio in luce, è pressoché impossibile immaginare un mondo in cui l'oscurità era un evento insuperabile e difficilmente riusciamo a cogliere la forza di parole che invitano a mettere in evidenza la fonte luminosa, che intimano di non nasconderla. Per chi ama la letteratura di viaggio, c'è un libro di uno giornalista e scrittore polacco che si chiamava Richard Kapuscinski. Credo che il titolo sia La prima guerra del football e altre guerre dei poveri, il titolo di questo libro, ma purtroppo dato il trasloco è già stato impacchettato e non posso citare la fonte con precisione, però in questo libro, e comunque questo scrittore, racconta vividamente cosa significa per esempio trovarsi nel buio di una notte buia nella savana in Africa. Se la luce è assente, o peggio, se la luce è presente ma nascosta, la casa rimarrebbe una tana, una caverna, non quel luogo dove ti senti a tuo agio, non casa, appunto. Forse l'unica metafora che cogliamo senza grossi problemi in questo brano è la città posta sopra il monte, visto che in questa zona ci sono una quantità di villaggetti che abbelliscono la campagna e sono messi sopra le colline. Certo, molto diverso dal luogo dove ho svolto il mio ministero nell'ultimo decennio, paesi incassati in valli tra le montagne. Quindi voi, noi, siamo sale, luce, città posta sopra il monte. E tra le tante cose che queste parole ci mostrano, c'è anche una cifra del Dio della Bibbia che è un inguaribile ottimista. Dio si vuole mettere ostinatamente in relazione col creato, mostra la sua fiducia in noi, molto maggiore della fede che noi spesso riponiamo in lui. Questo brano di Matteo pone una bella sfida anche rispetto al tema che avete scelto per il vostro incontro, cioè la collegialità. Perché Gesù parla a una collettività, non si rivolge a dei singoli. Certo, le collettività sono sempre composte da tanti singoli. La folla può essere anche un'entità ingestibile, pericolosa. Con un po' di fantasia esegetica, potremmo immaginare che tra gli ascoltatori di quel giorno, tra i voi che ascoltavano il sermone sul monte, ci sia stato anche qualcuno che avrà poi osannato Gesù che entrava in Gerusalemme, ma poi avrà anche gridato crocifiggelo assieme al resto della folla che si trovava davanti a Ponzio Pilato. È vero che il tempo passato era infinitamente meno individualista del nostro, però questo voi, questo noi, rimane un elemento insuperabile della vocazione che Gesù rivolge agli uomini e alle donne cristiane. Non si può essere chiesa da soli. La chiesa è collegialità. Lo è naturalmente. L'Apostolo Paolo scrive che non c'è né uomo né donna, né schiavo né libero, né ebreo né greco, e noi potremmo, credo, aggiungere in buona coscienza a queste coppie di opposti altre coppie di opposti parlanti: anziano giovane, convinto scettico, praticante oppure persona che va in chiesa solo a Natale, a Pasqua. Eppure, tra le tante sfide di carattere spirituale che ci troviamo ad affrontare, e sono tante, io credo che la pandemia che abbiamo attraversato, sperando di poterne parlare al passato, quella pandemia ne ha aggiunte di nuove. Ecco, però forse questa è la sfida principale, perché è spirituale, ma anche molto, molto concreta e terrena. La Chiesa siamo noi, con le nostre specificità, varietà, differenze, rigidità, capacità di essere comprensibili o flessibili. La Chiesa è quella realtà in cui le diversità si riconoscono e la fede ci aiuta a riconciliarle, ci dà quella forza, senza negarle, senza ignorarle o esasperarle. Certo, rimane uno scoglio, lo scoglio di come rendere questa collegialità concreta, uno scoglio che non è facile da superare per motivi di tradizione, di teologia, e lasciatemi dire anche di cronaca. Noi siamo tutti figli e figlie di tradizioni diverse, qualcuna più gerarchica, anche orgogliosamente gerarchica, è inutile negarlo. Altre che cercano di esserlo di meno, sarebbe un po' velleitario dire che tutti siamo completamente esenti da gerarchie più o meno dichiarate. Noi siamo figli, cioè, e figlie, di una serie di pregiudizi secondo i quali qualcuno è più autorevole di altri non per il contenuto delle cose che dice, non per il fatto che gestisce i suoi rapporti umani in maniera più o meno empatica, ma perché ha avuto l'avventura di nascere maschio o femmina, perché a un certo punto della sua vita ha avuto un determinato riconoscimento ufficiale, perché ha scelto di avere un determinato stato civile. Inoltre, noi siamo figli e figlie di teologie più forti o più dialettiche, e sarebbe questo un bel tema di discussione, confrontare come la centralità dell'Eucaristia nella teologia e nella pietà cattolica, o come la centralità della Bibbia nel mondo evangelico, siano entrambi elementi che possono portare grandi slanci di accoglienza possibile, ma che abbiano anche dei limiti profondi, a volte, lasciatemi dire, letteralmente scostanti. Naturalmente sto pensando al dibattito sull'ospitalità eucaristica, che sta coinvolgendo molte personalità, ma anche al fatto che la relazione che molti hanno con la Bibbia comporta anche dei grandi rischi di fondamentalismo possibile quando facciamo l'equazione islamico uguale terrorista. Dovremmo sempre ricordare che la parola fondamentalismo l'abbiamo inventata noi, è una parola nostra, una parola degli evangelici, è tutta nostra, purtroppo. Però siamo anche protagonisti, questa volta non figli e figlie, anzi, probabilmente genitori, di un'epoca non partecipativa. I nostri genitori erano iscritti alla DC, al PC, alla CGL, alla Azione Cattolica, noi no. E anche il fatto che molti sono giustamente, simpaticamente impegnati nel volontariato non smentisce questa osservazione, perché far volontariato con altre persone che hanno la stessa preoccupazione solidale e filantropica non è la stessa cosa di far parte di un gruppo massa, semmai è l'opposto, è l'esaltazione di quello che secondo me è l'impegno personale che a me interessa. Ecco, è molto difficile dunque essere conciliari con persone che strutturalmente non hanno voglia di fare le cose insieme, di passare il tempo per il puro gusto di stare con gli altri, per la pura passione di confrontarci e dialogare anche su questioni di principio che ai più sembrano astratte. Viste da questa prospettiva, le parole di Gesù su sale, luce e città sono assolutamente vere. Non solo nonostante il presente indicativo, ma proprio grazie a questo presente indicativo. Noi siamo tutto questo. E viene da pensare che oggi il nostro modo di vivere questo presente indicativo consista nell'accettare questa realtà. Che ci sentiamo adatti o meno, attorno a noi ci sono persone che si aspettano che diamo sapore alla loro vita e oggi non hanno la minima difficoltà a buttarci via se non lo facciamo. Alcuni anni fa il secondo distretto delle chiese valdesi e metodiste, diciamo la macro regione che prende il nord Italia sostanzialmente, aveva elaborato una riflessione sul senso profondo dell'esistenza della Chiesa. Al di là degli aspetti metafisici, la risposta a cui si è raggiunti è che le chiese sono case del senso. Quell'evento in cui tu, io, tutti, tutte, possiamo accettare quello che siamo o confrontarci con quello che gli altri stanno vivendo partendo dalla misericordia e non dal giudizio. Ecco, noi siamo queste case, questi luoghi. Dobbiamo accettarlo, accettando le aspettative che gravano su di noi. Il mondo è spesso oscuro. Certo, non più nel senso letterale di 2000 anni fa, seppure, cari amici e cari amiche, possiamo riconoscere che le strategie che sono state messe in atto per arginare il Covid, al di là del lavarsi le mani e vaccinarsi, non sono poi così diverse da quelle del tempo di Boccaccio, non sono poi così diverse dal Lazzaretto di Venezia. Ecco, anche se l'oscurità ha un significato diverso di quello di 2000 anni fa, gli stessi effetti psicologici della pandemia ci hanno fatto capire che tutti abbiamo bisogno di luce che illumini l'esistenza. Ricordiamo solo l'angoscia di aver visto i camion che portavano le bare nella notte da Bergamo, da Brescia, l'agonia senza un salmo o una preghiera, la morte senza una bara, senza una salma, senza funerale, la fine dell'esistenza terrena senza l'annuncio della risurrezione dei corpi. Noi abbiamo questa luce, noi viviamo di questa luce, noi possiamo condividere questa luce, non ne siamo la fonte, ma siamo il candeliere. Noi siamo la città, lo siamo materialmente se pensiamo all'infinità di edifici che le chiese possiedono e che spesso turbano i sonni degli amministratori. Ma lo siamo anche nell'infinità di gruppi e gruppuscoli che ci abitano, perché sappiamo bene che come la parola chiesa significa sia le quattro mura in cui celebriamo il culto sia la comunità dei fedeli che le vive, così la città è sia il luogo geografico, sia gli abitanti che la vivono. Come città in bella vista a tutti, possiamo renderla accogliente, aprire le nostre case disabitate ormai a chi ne è privo e renderle nuovamente vive. Essere sale, luce, città posta sopra il monte ed esserlo insieme, non privatamente, perché noi sappiamo che anche una chiesa può essere una sorta di privato allargato, quel luogo dell'anima in cui mi sento a posto perché tutti cantano gli stessi inni, tutti sanno quando alzarsi e quando sedersi durante la funzione, tutti capiscono il medesimo gergo. No, essere sale, luce, città posta sopra il monte insieme è una delle vocazioni chiave che Gesù ci rivolge. E in un mondo che oscilla sempre tra il desiderio o la necessità di unione talvolta fin troppo stretta e la tentazione di disgregazione nei particolarismi, ecco, questa è una vocazione urgente e sempre attuale. Amen.